L'inizio non è stato semplice per me. Mia madre è svedese, mio padre è samoano. Avevano 15 anni quando nacqui, non poterono prendersi cura di me e fui adottato. Fu difficile anche per i miei genitori adottivi. A scuola, fin da bambino, mi prendevano in giro per il colore della pelle. Ero anche dislessico, allora nemmeno sapevo cosa volesse dire. Mi sentivo un ritardato e divenni molto taciturno. Ci fu una grande svolta nella mia vita quando mi resi conto che, oltre a piacermi la danza, amavo tuffarmi nella nostra nuova piscina. Cominciarono gli allenamenti, le gare. Tuffarmi divenne qualcosa di sacro. Lì mi sentivo al riparo dalle derisioni dei miei compagni di scuola, dal disagio di sentirmi diverso, dalle mie paure. Cominciarono anche le vittorie, per fortuna. La prima importante fu alle Olimpiadi di Montreal nel 76. Avevo 16 anni e arrivai secondo dopo il mitico Klaus Di Biasi. Accanto a me alla premiazione mi sorrise e disse: «La prossima volta l'oro sarà tuo». Ma nel 1980, come si sa, per il boicottaggio l'America non partecipò alle Olimpiadi di Mosca. Ma prima ai Mondiali e poi alle Olimpiadi di Los Angeles nell'84, finalmente la vittoria arrivò. Anzi, come dissero i cronisti, io riuscii addirittura a tramutare l'aria e l'acqua in oro. Ma già allora mi sembrava di vivere su un'isola, con a malapena un telefono per comunicare con il mondo esterno, perché questo è ciò che fanno i segreti. Ti isolano. E il mio primo grande segreto era la relazione con Jim, un uomo che amavo e al quale avevo affidato la gestione dei miei guadagni. L'altro segreto che ci univa era l'HIV. Eravamo entrambi sieropositivi. In nome di una promessa che ci eravamo fatti di non abbandonarci e non morire da soli, lo seguii anche nei suoi ricoveri e sopportai la sua violenza, gli abusi e in seguito anche i suoi odiosi ricatti. Sebbene le mie condizioni di salute me lo avrebbero permesso, non ero certo di poter affrontare i giochi olimpici. Furono il mio medico e l'allenatore, tra i pochissimi a sapere tutto, a rassicurarmi e a convincermi. Così, il 19 settembre del 1988, ero a Seul, alle qualificazioni per la gara dal trampolino. Mi preparai per il tuffo. Qualcosa mi disturbava, non so cosa fosse. Sbagliai nel posizionarmi e mentre in aria ero sul punto di raddrizzarmi, diedi una botta con la nuca al trampolino. Uscii dall'acqua tenendomi la mano sulla testa sanguinante, il pubblico attonito sopra di me, una confusione, una mortificazione. Non ci fu il tempo di pensare, il medico della federazione fece l'intervento in pochi minuti senza anestetizzarmi. Ero terrorizzato dal fatto che mi stava medicando senza guanti, ma rientrai in gara. E alla fine conquistai l'ultimo oro con il 307C, il triplo e mezzo rovesciato e raggruppato, il cosiddetto tuffo della morte, quello che al mio amico e rivale sovietico Kalibashvili costò effettivamente la vita qualche anno prima. Nel 1995 decisi di farla finita con i segreti. Avevo bisogno di dire: questo sono io. Raccontai pubblicamente della mia omosessualità e della sieropositività. Fortunatamente nessuno si era infettato quel giorno a Seul e di lì a poco cominciò l'altra grande gara della mia vita, quella per la prevenzione della malattia. Volevo che tutti sapessero che prendere l'AIDS non significasse ricevere una condanna a morte. Volevo lottare contro gli stereotipi, i pregiudizi, l'omofobia. 47 titoli, 5 volte campione del mondo. Sono considerato il più grande tuffatore di tutti i tempi. E ancora adesso, a più di 60 anni, ho ricordi incredibili di quei salti dal trampolino. Ma se dovessi dirne uno solo, direi il momento in cui le mani rompono la superficie. Sentì l'acqua scorrere forte attorno al corpo e poi il silenzio, un silenzio che solo i tuffatori conoscono.